Grazie. Allora, ultimo punto da discutere, l'ordine del giorno presentato venerdì, inserito nel materiale del Consiglio, ed è l'ordine del giorno presentato dal gruppo, ora lo trovo, aspettate, scusate, non trovo più l'originale. Ecco, perfetto. Ultimo punto all'ordine del giorno. Allora, è l'ODG sui tagli agli enti locali presentato da PD, Partito Socialista, EDV, Rifondazione Comunista e Verdi. Allora, chiedo a loro la parola, a chi lo presenta. Curcio? Ok.
Allora, questo ordine del giorno è un ordine del giorno che quest'Unione ha deciso di presentare e di presentare anche in tutti i consigli comunali componenti l'Unione della Valdera. Si tratta di rafforzare e di far uscire all'esterno dei messaggi ben chiari di quello che sta accadendo. Devo dire che quindi è anche difficile fare adesso la discussione, per esempio a Ponte d'Era l'abbiamo fatta oggi pomeriggio, in altri comuni idem, altri comuni l'hanno fatta ieri, cioè questo documento è in discussione in tutti i consigli comunali della Valdera e nella nostra Unione stasera. Provo a riassumerlo come meglio mi riesce. La questione è questa: c'è una situazione generale di crisi nel Paese che conosciamo. È inutile che ci mettiamo a dare dei dati, nei nostri consigli in tante occasioni, per esempio a Ponte d'Era abbiamo fatto dei approfondimenti su dati e numeri della crisi. Basta indicare nella mozione di oggi, nell'ordine del giorno di oggi, c'è cioè riferimento a problemi di natura fiscale, c'è riferimento a problemi di natura occupazionale. Ecco, la cosa più significativa che deve venire fuori è che tutti i problemi della crisi continuano e continueranno ancora per molto tempo a riversarsi sui cittadini direttamente in termini di occupazione e di lavoro. Quindi su questa base di partenza si vanno a innestare gli effetti della manovra finanziaria del governo, gli effetti della politica governativa in tema di risorse pubbliche, con delle conseguenze a nostro avviso disastrose. Le conseguenze sono dei tagli diretti, perché sappiamo che a livello nazionale sono stati tagliati fondi sulla scuola, sul sociale, su tante voci specifiche. Tagli indiretti fatti attraverso il taglio al trasferimento alle regioni, che a loro volta quindi dovranno tagliare il trasferimento agli enti locali, e questa è per esempio la materia del trasporto pubblico, la materia della sanità, la materia ancora una volta del sociale, e tagli poi diretti agli enti locali, istituzioni come il nostro comune, l'Unione Valdera, che si traducono appunto in riduzione netta di importi trasferiti. Tutto questo nel documento che è stato presentato come ordine del giorno è anche numericamente precisato nell'allegato. Vi faccio soltanto il riferimento al totale: la manovra finanziaria nazionale peserà sull'insieme dei comuni della Valdera per 10.305.000 euro dispari, cioè sulla Unione della Valdera arrivano 10.305.000 euro e dispari in meno da poter utilizzare. Significa un'incidenza reale del taglio di circa il 21%, 20,58. Questo taglio, il messaggio che vogliamo che esca fuori, non è un problema degli enti locali. Non stanno togliendo risorse agli enti locali per fare i fatti propri. Gli enti locali non hanno fatti propri. Gli enti locali gestiscono e amministrano la cosa comune, il bene comune, e erogano servizi ai cittadini. Questi tagli, questi 10 milioni in meno e passa di euro sul bilancio dell'Unione complessiva dell'Unione Valdera, significheranno inevitabilmente riduzione di quantità e qualità dei servizi essenziali ai cittadini, significheranno meno trasporti per disabili, meno trasporti pubblici in generale, significheranno meno assistenza agli anziani, meno assistenza sanitaria, significherà meno contributi per gli affitti, significherà meno possibilità di aiuto, e tutto questo in un periodo in cui la situazione complessiva che citavo all'inizio comporta, per esempio, un dato che a me ha lasciato parecchio sconvolta, un aumento enorme degli aiuti richiesti all'Unione Valdera, aiuti sociali richiesti all'Unione Valdera. Non ricordo il numero esatto, credo che a novembre fossimo già a 7.000 richieste di aiuto sul sociale all'Unione Valdera, e la cosa che mi aveva stupito era che gli aiuti richiesti quest'anno rispetto agli anni passati non sono più solo buoni libro oppure supporti di quel genere, ma c'è la richiesta d'aiuto per il pagamento delle bollette. Cioè la gente sta cominciando ad andare a bussare alle porte dei sindaci, alle porte dell'Unione, perché non ce la fanno a pagare le bollette dell'acqua, della luce o del gas. Quindi in questa situazione complessiva i tagli sulle politiche, i tagli conseguenti alla politica governativa comporteranno una riduzione enorme. E anche qui il dato sul sociale che vi voglio citare è che dal 2007 al 2010 il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ha avuto una riduzione di 37 milioni e 700 e dispari. Quindi 37 milioni e 700 sono quasi 40 milioni in meno dal Fondo Sociale Nazionale, quindi quello che serve per pagare gli aiuti sociali. Mentre la Regione negli stessi anni, dal 2007 al 2010, ha provato a mantenere il livello, addirittura ha cercato di supplire alle mancanze nazionali, aumentando dal 2007 al 2010 di 590.000 euro circa il fondo. E in un'altra occasione, in questo Consiglio, vedemmo come questo ha consentito la soluzione di alcuni problemi che riguardano in particolar modo gli anziani non autosufficienti in generale. Quindi c'è un taglio dal 2007 al 2010 di 41,72% sull'Unione della Valdera. Tutto questo è evidente che è, a nostro avviso, conseguenza di una politica nazionale che, vogliamo dirlo chiaro, perché poi avremo modo, replicherò agli ordini del giorno che uno so è stato presentato perché me ne è stato data copia, l'altro so che è stato ripresentato ma non me ne è stata data copia, presentate dalle altre forze politiche presenti, non di maggioranza. La politica nazionale è evidente che deve tenere di conto della situazione dei conti pubblici. Quello che noi contestiamo come partiti di maggioranza è che non si può fare del mantenimento, del contenimento della spesa pubblica l'obiettivo della politica. Cioè l'obiettivo della politica nazionale deve essere quello di consentire la ripresa del paese e quindi una ripartenza dopo la crisi e mantenere i livelli sociali che servono alla nostra popolazione. Quello deve essere l'obiettivo, non il contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica deve essere il vincolo che va rispettato mentre si realizza l'obiettivo di far ripartire il paese e di dare assistenza e garanzie ai cittadini che ne hanno per davvero bisogno. Quindi è questo l'inversione che è stata fatta a livello nazionale e che crea una situazione pazzesca sui nostri territori. Quindi noi sostanzialmente con quest'ordine del giorno chiediamo che venga modificato innanzitutto il patto di stabilità che ha bloccato tutti quegli investimenti dei comuni sui piccoli interventi pubblici che sono quelli che consentirebbero sul territorio la ripresa dell'economia. Non c'è bisogno di andare a fare grandi opere pubbliche che non servono a nulla, quanto magari è molto più utile far ripartire piccoli interventi sui territori che consentano nuova qualità di vita ai cittadini e consentono la ripartenza dell'economia con la rimessa in circolo di risorse che ci sono ma non si possono spendere, non è che non ci sono. Il patto di stabilità impedisce di spendere, non è che te li leva, quello che c'è non può essere speso, quello che serve non viene dato, io non so come caspita dovremmo fare. Quindi viene considerato, viene messo in evidenza in quest'ordine del giorno quello che è accaduto e che abbiamo voluto visualizzare l'altro giorno a Pontedera. I comuni in questo momento si ritrovano bloccati, impossibilitati a garantire quei livelli quantitativi e qualitativi di servizi che fino ad oggi, con molto spesso azioni di supplenza di politiche comunque superiori che non garantivano risorse, hanno mantenuto. E per noi questo vuol dire rischio di tenuta sociale, perché dove diminuiscono i servizi ai cittadini, dove si va a levare il trasporto al disabile, l'assistenza all'anziano, la scuola al bambino, evidentemente si accresce quel clima di tensione che anche altre cose stanno aumentando e stanno portando a livello nazionale. Quindi chiediamo in fondo anche di comunicare, di discutere di questi temi con tutta la cittadinanza, perché bisogna che la cittadinanza debba sapere. In Consiglio Comunale a Pontedera abbiamo fatto tempo fa una mozione in cui chiedevamo a tutte le forze politiche, senza andare a fare approfondimenti e valutazioni sulla politica nazionale, chiedevamo proviamo almeno a fare una campagna di comunicazione esterna in cui la cittadinanza si è resa consapevole che ci saranno dei problemi da gestire il più trasparente, nella maniera più trasparente, più lineare e più oggettiva possibile. Anche in quell'occasione non abbiamo avuto successo perché non c'è stata data questa possibilità. Noi abbiamo questo problema e chiediamo questa cosa, dobbiamo far capire ai cittadini cosa accadrà, che mancheranno delle cose, bisogna che si sappia perché mancano, ma bisogna soprattutto che si decida insieme come affrontare tutto questo.
Grazie. Allora, come ha anticipato la consigliera Curcio, diciamo in risposta all'ordine del giorno ufficiale da loro presentato, sono stati presentati, presenteranno due ordini del giorno, diciamo due controordini, uno da parte del gruppo PDL e uno dal consigliere Scateni. In ordine temporale io devo dare prima la parola al consigliere Zito per il gruppo PDL. Okay.
Allora, abbiamo ritenuto come Popolo della Libertà di presentare un ordine del giorno in risposta a quello del Partito Democratico perché riteniamo che la questione dei tagli e della sostenibilità della finanza pubblica impostata nella nostra zona, impostata come l'ha impostata il Partito Democratico, sia eccessivamente sbilanciata a colpevolizzare il governo assolvendo in toto gli enti locali e le aziende locali che amministrano, anche le aziende dal punto di vista della sanità, che amministrano il nostro territorio. Sembra che da un lato ci sia la politica locale che non ha nulla da rimproverarsi e dall'altro il governo cattivo che affama i comuni. Ora, ovviamente nessuno può dire che va tutto bene, nessuno può dire che i tagli non sono dolorosi, non ci dividiamo qui fra chi dice che i tagli sono brutti e chi dice che i tagli sono belli. Qui ci dividiamo su un qualcosa di diverso, vale a dire sulle possibilità reali di sostenibilità della spesa pubblica, a tutti i livelli. E quando si parla di una legge nazionale, e l'ordine del giorno del Partito Democratico si focalizza su una legge e su politiche di carattere nazionale, naturalmente, le politiche del governo, si parla di questioni appunto nazionali, che vanno spiegate tenendo conto del quadro nazionale e per le influenze che l'economia globale riveste sulle singole nazioni del quadro internazionale. Non è per buttarla in politica, non è per parlare in grande, è perché le scelte nazionali sono conseguenti a orientamenti e situazioni nazionali e internazionali. E allora il quadro internazionale lo capiamo bene, lo conosciamo tutti. Si pone in Italia, come in altri paesi, un problema oggettivo di sostenibilità della spesa pubblica. Tutte le nazioni, tutti gli stati europei e non, si trovano a dover fare i conti con l'esigenza di razionalizzare. Sarebbe facile, e si potrebbe anche fare, perché lo si è fatto per decenni, dire dov'è che c'è bisogno di soldi? Qui, e si spende qui. C'è bisogno di soldi qui, e si spende qui. E chi ci penserà poi? Le prossime generazioni. Si potrebbe fare. Avremo molti meno problemi, molte meno resistenze, molte meno arrabbiature, perché naturalmente nel momento in cui una struttura gli sottrae i soldi è naturale che c'è una protesta, c'è un dissenso. E però non si risolvono i problemi, però sì, è un rimandare continuo i problemi senza poterli risolvere. E allora il nostro paese ha vissuto per decenni al di sopra delle proprie possibilità, con spese superiori alle entrate, tant'è vero che si è creato il debito pubblico, il secondo debito pubblico d'Europa dopo quello della Grecia. La situazione non è più sostenibile e bisogna cercare di porre un rimedio. Detto questo è ovvio, poi noi siamo amministratori locali, lo capisco, ci troviamo a dover parlare con i nostri cittadini che ci chiedono conto. Però ecco, quando si parla dei tagli, quando si parla della situazione e delle politiche governative, teniamo in considerazione il quadro. Ecco perché in questo ordine del giorno che noi abbiamo presentato abbiamo voluto anche mettere degli elementi a pro del governo, ma non per fare una difesa d'ufficio come se noi fossimo gli avvocati, ma per ristabilire un pochino la realtà delle cose sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali. È un po' come dire, denota un po' un atteggiamento prevenuto voler far vedere la differenza fra il 2007 e il 2010. È vero, c'è stata quella differenza lì, capisco la difficoltà che poi c'è nell'operare, però cosa ci vuole a dire che per il 2011 il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali viene aumentato di 200 milioni di euro? Cioè, scriverlo in una mozione non costa niente. Poi è vero che dal 2007 al 2010 è stato ridotto, che è una riduzione consistente, che questo crea disagi, è tutto vero. Però, visto che è stato riaumentato di 200 milioni di euro, che vuol dire 11 milioni di euro per la regione toscana, diciamolo. Scriviamolo in una mozione che parla di questo, perché non fa mica male, diciamo, no? Se si scrive una cosa falsa, magari fa male, ma se si scrive una cosa giusta, vera, mettiamocela. Poi niente toglie che c'è stata questa riduzione. Il 2007 erano altri tempi, comunque. Questo prendere a riferimento il 2007, dove quel dato era particolarmente alto, non tiene in considerazione tutto ciò che è successo dal 2007 ad oggi. Anche noi vorremmo essere al 2007 per quel che riguarda la situazione di finanziaria pubblica e non solo. E però il mondo va avanti e cambia, non sempre va avanti e cambia come vorremmo noi, purtroppo. Ecco che questo concentrarsi soltanto su quel dato, confronto 2007-2010, a noi non è piaciuto. Mettiamo anche che c'è stato un aumento di 200 milioni di euro. Poi abbiamo messo anche altre questioni, però non voglio fare l'elenco, anche perché sennò facciamo tardi. Ma comunque la mozione è allegata agli atti, sempre sul governo, dicevo. Per quanto invece riguarda la riorganizzazione dello Stato, c'è un concetto continuo che io vedo nella mozione del Partito Democratico di sproporzione fra la manovra, che la manovra attua, diciamo, privilegiando gli enti centrali a danno delle autonomie locali, come se le autonomie locali fossero eccessivamente penalizzate in confronto alle autorità centrali. Non nascondo che le autonomie locali devono subire una parte importante della manovra, però consentitemi, i ministeri subiscono un taglio del 10%, non è poco, anche perché le spese dei ministeri sono quasi esclusivamente il 10%. E quando si dice che a livello locale il taglio nell'Unione Valdera è del 20%, lo si fa epurando la voce di spesa corrente dai costi non comprimibili, dal personale, mutui, però anche i ministeri hanno spese non comprimibili, cioè, non è che ce l'ha soltanto i comuni, anche i ministeri hanno delle spese non comprimibili. Quel 10%, se lo applichiamo con il meccanismo che si utilizza per stabilire il 20% dell'Unione Valdera, viene di più del 10%, quindi vengono soppressi numerosi enti classificati come inutili, nel senso non che viene soppressa la funzione viene accorpata a strutture preesistenti, tipo l'IPSEMA, l'ISPE, l'IPOS, l'Istituto Affari Sociali, l'ISAE. Questi enti vengono soppressi perché ritenuti non confacenti alle esigenze di organizzazione e riorganizzazione. E anche per quanto riguarda l'autonomia impositiva degli enti locali, c'è un federalismo fiscale in corso di approvazione, che trasferirà alcune entrate che attualmente sono di competenza dello Stato, andranno ai comuni. Quindi responsabilizzando i comuni, anche queste cose bisogna dirle quando si parla delle politiche di governo. Per quanto riguarda invece alcuni i comuni della nostra zona, quel taglio che, insomma, quel blocco della possibilità di spesa, diciamo così, che è anche nella tabella, una voce importante è rivestita dagli oneri di urbanizzazione. Ora, sugli oneri di urbanizzazione so che ci sono dei comuni particolarmente penalizzati da questa questione. È vero che gli oneri di urbanizzazione erano una fonte a cui si attingeva per spesa corrente e questo consentiva poi di far quadrare i conti e dava una risorsa in più, questo è vero. Però è anche altrettanto vero che questa possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per spesa corrente è sempre stata concessa in proroga. Si diceva fino al 31 dicembre 2010 era possibile questo, e si va vabbè, sperando che poi anche l'anno dopo fosse possibile. È un qualcosa che contrasta con i principi contabili ordinari, tant'è vero che io sono consigliere comunale a Pontedera. Da quando sono consigliere comunale, in ogni relazione dei revisori dal 2004 a oggi, ci ho sempre letto, si vede che vengono utilizzate degli oneri di urbanizzazione per spesa corrente, questa è una pratica contabilmente non corretta, punto. uno dice lo legge e si starà a vedere cosa succede. È una cosa che non va bene. E quindi se il governo mette questo blocco sulla possibilità di mettere gli oneri di urbanizzazione a spesa corrente, è un qualcosa che poteva essere messo in conto, diciamo, no? Questo un po' vorremmo significare. E poi per avviarmi a concludere, poi vedremo anche l'ordine del giorno ulteriore presentato da Casciana Terme, io vorrei dire in due parole, non si tratta qui di fare difese d'ufficio del governo o accuse altrettanto di ufficio di ruolo agli enti locali, ora vedremo cosa emergerà dalla discussione. È certamente vero che anche la Regione ha i suoi problemi, basta vedere le questioni di massa con un ASL con un buco di 235 milioni di euro e la questione che è attualmente anche sulla stampa cittadina della Società della Salute della Valdera che chiuderà il bilancio, avrà a disposizione 1.600.000 euro in meno di risorse e soltanto 500.000 euro per colpa del governo, gli altri per questioni legate a logiche regionali e locali, non per colpa del governo. Non stiamo qui a dire che tutto va bene, che non ci sono problemi, però io credo che sia un problema più generale di sostenibilità della spesa pubblica. In questo quadro vanno affrontate le questioni. Non governo buono, governo cattivo, comuni buoni, comuni cattivi o cose del genere. Nessuno può sentirsi escluso dalla sfida di dover ridurre i costi, di dover razionalizzare i costi. L'Unione dei Comuni stessa era nata con questo intento e tutte le volte noi siamo molto attenti a voler mettere i puntini sulle i, fateci caso, quando si parla di bilancio, proprio per questo. Puntiamo alla riduzione e alla razionalizzazione dei costi. Questo è l'obiettivo e nessun organo di governo a tutti i livelli può sentirsi escluso. Vi ringrazio.
Ok, solo una precisazione, forse non sono stata sufficientemente chiara, ma la mozione presentata dalla maggioranza non è solo del PD, PD, Partito Socialista, IDV, Rifondazione Comunista e Verdi. Tanto per precisare. Allora, per finire il giro delle... diciamo dei controordini, ordini alternativi, la parola al consigliere Scateni.
Allora, l'ordine del giorno, la mia contromozione ne darò dopo lettura perché non è stata presentata prima, sicché nessuno ne è veramente non è a conoscenza. E volevo fare una premessa che in merito a qualcuno che ha detto in fondo quel pubblico. Il pubblico in fondo, sulla parte sinistra dell'aula, è la giunta del comune di Casciana Terme al completo, per sottolineare la volontà e l'interesse, la partecipazione, il contributo che Casciana Terme vuol dare e vuol portare all'Unione dei Comuni. Questo sia chiaro e non sia messo in discussione da nessuno, questo per evitare fraintendimenti. Per quanto riguarda il mio intervento, che lo faccio come consigliere di maggioranza dell'Unione, e chiedo che il mio intervento che andrò a leggere sia legato integralmente al verbale della seduta. Il mio intervento sarà brevissimo e prendo la parola soltanto per esprimere la solidarietà al sindaco Vannozzi, a nome mio personale e a nome del gruppo consiliare Io Amo Casciana, che ho l'onore di rappresentare all'Unione dei Comuni. Solidarietà per gli attacchi spropositati e che evidenziano un certo nervosismo da parte del presidente dell'Unione Fatticcioni e del presidente dell'SDS Millozzi su un argomento che richiederebbe la massima serenità e predisposizione al confronto. E da subito mi preme sottolineare un aspetto fondamentale. La richiesta di dimissioni dall'Unione presentata da Millozzi e Fatticcioni è tanto ridicola quanto faziosa. Caro Giorgio, da sindaco di una lista civica hai ben rappresentato la posizione di chi ha la responsabilità di affrontare i problemi, soprattutto di bilancio, in modo fattivo, cercando di tenere lontana la polemica politica che in certi casi, come in questo, si trasforma in un alibi per non affrontare meccanismi di gestione locale che non funzionano. La nostra è un'operazione di verità e correttezza, nei nostri confronti in primis, nei confronti dei cittadini che amministriamo e nei confronti dell'Unione dei Comuni. Tu, Giorgio, e noi con te, abbiamo un compito difficile all'interno dell'Unione, rappresentare la voce libera di chi non utilizza le istituzioni per fare propaganda politica di parte. Facciamo parte dell'esecutivo dell'Unione, portando il nostro contributo costruttivo a tutti i tavoli di concertazione a livello territoriale. Abbiamo fatto la nostra parte per migliorare i servizi associati. Abbiamo un atteggiamento che ci ha riconosciuto come serio e responsabile anche dai tuoi colleghi sindaci. Ci teniamo a far funzionare l'Unione, ma non possiamo accettare che vengano discussi temi importanti come quelli all'ordine del giorno come se si fossero una sezione di partito. Quindi non possiamo accettare diktat di chi si autodefinisce democratico e poi utilizza la logica de se non sei allineato con noi te ne devi andare. Continua Giorgio a portare avanti questa battaglia dall'interno per migliorare l'Unione, per dare più servizi ai cittadini, con la testa alta e con il coraggio delle scelte che ci hanno sempre contraddistinto e distinto. I tagli ci sono, si fanno sentire, come ci sono le spese da razionalizzare e le scelte da fare a livello locale. Occorre quindi affrontare il problema con obiettività e spirito costruttivo, che chi rappresenta le istituzioni significa non evidenziare il problema, ma cercarne una soluzione. Per questo non voteremo alcuno dei due ordini del giorno, ma continuiamo a lavorare per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini che amministriamo. Vorrei concludere col pensiero di un uomo non politico, che non si piangeva addosso, ma senz'altro si adoperava il cervello. Diceva Albert Einstein: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta a progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso, senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenza, violenta il suo stesso talento e dà più valore a problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d'uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito, è nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece lavoriamo duro, finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa che è la tragedia di non voler lottare per superarla. È con questo spirito che presentiamo, e ora andò a dare lettura, un ordine del giorno alternativo che credo ci si possano ritrovare, mi auguro, tutti presenti a questo consesso. Allora, sentita l'esigenza di esprimere viva preoccupazione sullo stato in cui versano i comuni alle prese con l'assoluta incertezza delle risorse disponibili e quindi non in grado di impostare adeguatamente i loro bilanci, considerato che è evidente, come sottolineato dal nostro Presidente della Repubblica, che non si può ridurre la questione semplicemente ad un no ai tagli, ma piuttosto occorre un'assunzione di responsabilità nel fare delle scelte e stabilire delle priorità, in considerazione del fatto che ci troviamo di fronte a una rischiosa situazione finanziaria, come quella attuale sul piano internazionale in cui l'Unione Europea ci impone un contenimento della spesa pubblica nel rispetto degli impegni assunti dai singoli paesi con l'obiettivo di riassorbire gradualmente gli eccessi di deficit e salvaguardia del potere d'acquisto della moneta unica. Ogni amministratore è consapevole che i sacrifici sono inevitabili perché ce li impongono la situazione economica del nostro continente, l'Unione Europea, il Governo, la Regione, la Provincia. È altrettanto vero che in attuazione dell'articolo 128 della Costituzione e della legge costituzionale numero 3 del 2001, in termini di autonomia degli enti locali, occorre stabilire priorità che tengano conto delle reali esigenze delle famiglie, delle fasce più deboli e dell'occupazione giovanile. Tutto questo ci impone di portare avanti un'operazione di trasparenza e correttezza che da un lato chieda maggiore sensibilità al governo e agli enti sovraordinati verso le tematiche del welfare, ma dall'altro miri ad assumere impegni concreti per trovare il giusto equilibrio verso una rimodulazione delle risorse pubbliche con politiche che sostengono i bisogni della cittadinanza e prevedano un piano di ripristino degli squilibri economici per gli enti deficitari verso una corretta applicazione del federalismo municipale. Considerata altresì, la società della salute registra minori risorse per un importo pari a 1,6 milioni di euro, così imputabili, 330.000 euro circa a tagli sul fondo delle politiche sociali della Valdera effettuato dal governo, 100.000 euro a tagli sul fondo assistenza domiciliare effettuati dalla Regione Toscana, 140.000 euro a tagli sul fondo per i trasporti effettuati dalla provincia di Pisa, tra l'altro dovuti per competenze e quindi legittimamente rivendicabili dalla società della salute, 1.150.000 euro all'utilizzo discutibile di avanzi accumulati negli esercizi precedenti a copertura della spesa corrente. Premesso che dal 2008 è bloccata la possibilità per i comuni di utilizzare l'autonomia impositiva, cardine delle riforme di finanza locale e dei principi di autonomia e federalismo. Tale blocco ha creato disparità di disponibilità finanziaria tra gli enti, in quanto ha congelato il quadro finanziario mantenendo le differenze di aliquote senza alcuna possibilità di correzione e adeguamento. Gli effetti negativi della manovra finanziaria contenuti nella legge 122 del 2010 sulla finanza comunale richiedono interventi correttivi e l'immediata attuazione degli impegni contenuti nell'accordo siglato fra l'ANCI e il Governo. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valtera chiede il necessario risanamento del bilancio dello Stato non gravi esclusivamente sulle economie locali e che venga rimodulato l'impatto complessivo dei tagli ai comuni, che vengano rivisti i tagli al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali attuati dal Governo, che vengano rivisti i tagli delle province e regione su assistenza domiciliare e trasporto, che vengano assunte scelte di contenimento della spesa sia all'Unione dei Comuni, sia alla Società della Salute della Valtera, che riescano a dare stabilità finanziaria agli enti anche a lungo termine, tenendo conto del trend generale e delle reali capacità di spesa degli enti sopracitati. Si impegna ad una comunicazione e discussione trasparente con i cittadini di tutti questi temi e delle scelte da fare, denunciando con chiarezza la responsabilità dei tagli, unitamente a quella degli sprechi, riconoscendo in queste a tutti i livelli la causa principale che ha portato oggi il nostro Stato in una grave situazione di deficit che non può più essere protratta, ma anzi deve essere frenata, più o meno giustamente, attraverso una riduzione di spesa o taglio.
Grazie. Allora, ora ho iscritto a parlare il sindaco Ciccarelli, che immagino ci farà una panoramica.
Sì, grazie. Ritengo opportuno intervenire anche ovviamente in qualità di assessore al bilancio della Giunta dell'Unione, anche per illustrare quello che è stato il percorso che ha portato a stilare la tabella che poi ovviamente apparsa anche sugli organi di stampa e che di fatto è il presupposto anche, credo, della discussione di questa sera. È un percorso che ovviamente come Giunta abbiamo ritenuto opportuno di fare per cercare prima di tutto anche per noi di capire qual era l'effetto della legge di stabilità, o meglio della manovra che il governo aveva già stilato nel luglio scorso con il decreto legge 78 e in occasione fra l'altro appunto della discussione sulla legge di stabilità per capire anche che margini ci potessero essere, o quantomeno per cercare anche di imbastire azioni di sensibilizzazione che potessero in un certo qual modo portare a degli effetti. Si sensibilizza l'opinione pubblica proprio nella fase in cui il Parlamento discute la legge finanziaria, oggi legge di stabilità. E ovviamente l'altro obiettivo era anche quello di far capire l'impatto, quali erano le cifre vere, rendere più consapevoli tutti, coinvolgere l'opinione pubblica e anche, perché no, ovviamente le forze politiche presenti al tavolo dell'Unione e nei singoli enti. Abbiamo seguito una metodologia, ci siamo dati un metodo, siamo stati credo anche molto trasparenti, lo abbiamo illustrato, abbiamo quindi la possibilità, in questo momento noi parliamo di servizi. Abbiamo già discusso abbondantemente della questione del patto di stabilità che incide soprattutto sugli investimenti, abbiamo già detto più volte qual è questo impatto, quali sono le risorse bloccate a livello di sistema, sapete benissimo le cifre sia della Valdera e soprattutto quelle a livello nazionale, abbiamo detto ovviamente per quanto ci riguarda che ritenevamo sbagliata questa politica di blocco dello sviluppo delle opere pubbliche. Abbiamo anche cercato di far capire che il patto di stabilità non è obbligatoriamente da impostare nei termini in cui è stato impostato in Italia e abbiamo fornito gli esempi di come è stato fatto negli altri paesi, generalmente con manovre totalmente diverse dalla nostra e con risultati ovviamente diversi anche in termini di sviluppo. Sapete tutti che in Italia gli enti locali sono la stazione appaltante più importante della pubblica amministrazione, con oltre il 60%, che abbiamo oltre 40 miliardi di residui di euro bloccati nelle casse, e domani sapete, credo tutti, che per la prima volta nella storia di questo paese l'ANCE, che non è l'ANCI ma è l'Associazione Nazionale Costruttori, scenderà in piazza a Roma. Insieme vedrete imprenditori e operai e dipendenti, associazioni datoriali e sindacati, per dire che queste aziende non ce la fanno più. Non ce la fanno più perché negli ultimi 4 anni c'è stato un taglio di 29 miliardi dei lavori pubblici, e non ce la fanno più perché c'è stato nell'ultimo triennio un 30% di riduzione degli investimenti pubblici. Voi sapete che in genere nel nostro paese il settore delle costruzioni è la cartina di tornasole della ripresa economica o meno. Questo è il quadro che avevamo disegnato, che avevamo prospettato e portato all'attenzione dell'Unione. Questa è una partita che io dico abbiamo già discusso anche in occasione recentemente della questione che riguardava quella famosa convenzione fra enti locali, Cassa Depositi e Prestiti e Comuni, con il tentativo quasi disperato da parte nostra, dal basso, di cercare di fare qualcosa per rimuovere l'economia e lo sviluppo. Ora parliamo di spesa corrente, che vuol dire servizi. Volevamo vedere quindi anche questo effetto, rendervi tutti edotti, e io ovviamente dico che la situazione è semplicemente drammatica. Non sono uno avvezzo a fare polemica, a usare in maniera strumentale, a drammatizzare la situazione, ma è drammatica nei numeri, sono i numeri che parlano. Noi come metodologia abbiamo ovviamente fatto l'elenco della spesa corrente, assestata. In realtà avendo iniziato il percorso prima degli assestamenti ci possono essere variazioni, ma chiaramente sui grandi numeri sono variazioni minime, quindi non cambiano la sostanza del discorso. Abbiamo ovviamente cercato di estrapolare la spesa vincolata per definizione, quella che anche in dottrina e anche i revisori devono individuare come indice di rigidità del bilancio, quella che per eccellenza non si può toccare, che è il personale e l'ammortamento dei mutui. Abbiamo quindi cercato di evidenziare che la manovra di ogni comune deve necessariamente avvenire sulla parte residua, che sono a livello di Valdera circa 50 milioni di euro. Ma la situazione, il dramma della situazione è che in quei 50 milioni di euro ci sono spese che sono vincolate di fatto, perché molte spese rispondono a obblighi di legge, rispondono a contratti già in essere, rispondono a convenzioni in essere, risponda anche a delle logiche. Io, che nessuno di noi può dire io agisco se non in misura minimale sul pagamento delle bollette dell'illuminazione pubblica, nessuno di noi credo si metta in testa di tagliare di sana pianta la refezione, nessuno di noi credo può pensare di incidere sui contratti di appalto per la manutenzione già siglati o per le pulizie dei locali pubblici. Sono tantissime le voci che rispondono addirittura degli impegni già presi e contratti dalla pubblica amministrazione e dagli enti. Allora, quella percentuale che diceva giustamente Zita, a seconda di come si calcola, può diventare il 20, potrebbe essere meno, se si fa questo ragionamento diventa drammaticamente di più, perché io ripeto, quei 50 milioni sono nella stragrande maggioranza vincolati di fatto da leggi, convenzioni o contratti e dalla logica dei servizi che ognuno di noi credo come minimo vorrà continuare ad erogare, non dico tutti ma in buona parte sì, e questo credo renda chiaro qual è l'entità. Tenete altresì presente che la manovra di quest'anno non è la manovra che per prima incide sui bilanci degli enti locali, ma è quella che si aggiunge alle manovre precedenti, rispetto alle quali molto spesso i comuni hanno cercato di reagire mettendo in campo tutte le risorse elastiche che ci potevano essere in un bilancio comunale, a partire ovviamente dagli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione, anch'io ho sempre detto che sono una posta da usare con cautela, con elasticità. Poi nei consigli non sempre le opposizioni di turno la pensano alla stessa maniera, perché io a volte sono stato anche criticato perché facendo magari manovre di equilibrio di bilancio in cui dicevo l'applicazione degli oneri, c'è chi mi ha rinfacciato ovviamente che noi abbiamo sacrificato lo sviluppo urbanistico e quindi ne paghiamo le conseguenze. Però questo è una parentesi e un inciso. Però è altrettanto vero che molti probabilmente hanno utilizzato quella risorsa già per sopperire ai tagli degli anni precedenti che ci sono stati. Oppure molti, e so benissimo di toccare caso concreto in Valdera, hanno usato quella risorsa perché non hanno voluto mettere, passatemi una battuta, le mani in tasca ai cittadini e quindi si ritrovano con l'addizionale IRPEF a zero e ora con la beffa di dover azzerare gli oneri di urbanizzazione ma non poter applicare l'addizionale IRPEF perché è bloccata l'autonomia impositiva. Quindi c'è anche queste situazioni paradossali che dipendono da una volontà esplicita che è quella di negare l'autonomia. Perché si parla di federalismo, ma tutte queste manovre che un giorno bloccano l'autonomia, un giorno come in questo caso ti impongono di tagliare dell'80% la spesa per mostre, convegni e quant'altro, sono tutti vincoli centralistici che, andando a bloccare la singola autonomia, spesso e volentieri creano delle situazioni di disastro. Perché, citando solo il comune di Bientina, credo che un taglio del 44%, con le considerazioni che ho detto prima sulla spesa non comprimibile ma che, comprimibile, ma che in realtà è spesso è vincolata, credo sia un disastro in senso assoluto. Di fronte a queste cifre, credo sia difficile fare un po' troppo genericamente appello all'esigenza del rigore che sicuramente c'è ed è condivisibile. Io credo che i dati parlino chiaro. Quindi c'è ovviamente un'esigenza comprensibile anche a livello nazionale ed europeo di dover impostare politiche di rigore, c'è in maniera evidente una scelta politica che è quella di scaricare gran parte, la stragrande maggioranza di questo onere sugli enti locali. E questo è di tutta evidenza, sulle regioni comprese e i comuni. E i numeri anche in questo caso parlano chiaro anche a livello di cifre nazionali. E qui il problema è un altro, è che gran parte del welfare e delle politiche di sviluppo, vedi gli investimenti, avvengono a livello locale. Quindi il problema non è rigore sì, rigore no, ma è la qualità della politica del rigore. Perché a seconda delle scelte che si fanno si ottengono evidentemente determinate conseguenze. Quella sul patto di stabilità lo sta dimostrando in maniera abbastanza evidente. Quindi la prima notazione critica che facciamo riguarda la ripartizione del carico che è stata applicata in maniera sperequata fra diversi livelli istituzionali, penalizzando in maniera forte, troppo forte, perché queste cifre gridano vendetta, gli enti locali. Poi sui processi di decentramento io dico solo due cifre. Si è attuato da fine anni 90 in poi un processo di decentramento di servizi e funzioni verso il territorio, però negli ultimi 4 anni le spese dei ministeri in effetti sono aumentati o di 23 o di 32 miliardi di euro, non ricordo la cifra, ma è comunque una cifra impressionante, mentre quella dei comuni è calata di 4 miliardi di euro. Il personale non si è mosso dai ministeri. E qui io, un paese che pensa di fare il federalismo trasferendo servizi a livello locale e aumentando le spese a livello ministeriale e mantenendo dipendenti a livello ministeriale è un paese che non credo abbia molta prospettiva davanti. La Lega dell'Autonomia ha stimato in 90.000 i dipendenti trasferibili se avessero seguito le deleghe che sono state decentrate a livello locale. Quindi non c'è una strategia, questa è l'impressione e la preoccupazione per rimanere ai rapporti, diciamo, Stato centrale e autonomie locali. Però il punto poi è che ora ci troviamo di fronte a queste cifre e queste cifre vanno governate per la crudezza che rappresentano e credo sia sotto gli occhi di tutti che siano tagli insostenibili. Ovviamente noi speravamo che attraverso questa operazione di sensibilizzazione il Parlamento nella fase, teoricamente la questione è ancora aperta perché manca ancora il passaggio al Senato, ovviamente speravamo che il Parlamento si rendesse conto di questa situazione e rendendosi conto di questo ovviamente cercasse di porre dei correttivi. Non so quanta speranza rimanga oggi, visto che la Camera ha già licenziato il testo della legge di stabilità e mi pare che per tanti motivi tutti ormai corrano velocemente ad approvare definitivamente la stessa legge, il che vorrebbe dire evidentemente che il Senato dovrebbe alla fine ratificare per il discorso del doppio passaggio. E se così fosse, i bilanci vanno fatti con queste cifre. Vanno fatti con queste cifre, ovviamente nessuno si tirerà indietro dalla responsabilità del taglio, è quasi obbligato, sarà drammatico e drastico in tanti settori, però bisogna essere consapevoli di questo. Essere consapevoli di questo vuol dire ovviamente, credo, fare un salto di qualità anche nel confronto. Questi tagli, queste percentuali di taglio non possono essere rubricate come il taglio necessario agli sprechi. Ora, bisognerebbe intendersi su cos'è il concetto di spreco, perché ho l'impressione che ci sia molti elementi soggettivi nella valutazione del concetto di spreco. Però se si ritiene che tagliare in un comune magari il 44% della spesa corrente vuol dire tagliare gli sprechi, probabilmente la situazione è una situazione da denuncia penale, non lo so, cioè, voglio dire. Quindi bisogna essere a questo punto però realistici. Cioè, qui siamo di fronte a una situazione di ridimensionamento netto e duro di quelli che sono i servizi erogati sul territorio. Bene, se la motivazione è quella del sacrificio necessario, io ripeto, ritengo che ci sia molta sperequazione fra gli enti, è un conto. Se questa invece viene motivata come la necessità di tagliare gli sprechi e il problema si risolve, credo che ci sia molta demagogia. Quindi io credo che ci sia bisogno anche di molta responsabilità da parte di tutti, perché ripeto, molto spesso ho l'impressione che non si comprenda fino in fondo qual è l'impatto vero e proprio che questo comporta sul territorio. Azione responsabile vuol dire anche, è evidente, che anche il confronto sul territorio deve cambiare, perché sarebbe assurdo difendere il patto di stabilità, negare la convenzione per le opere pubbliche, dire che è giusto fare questi tagli e poi magari sul territorio imbastire il confronto anche politico criticando le amministrazioni perché non danno risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Voglio mettere le mani avanti. Questo vuol dire anche atteggiamento di responsabilità in una fase difficile come questa. Ecco, quindi io credo che da parte di tutti ci sia bisogno di questo salto anche di qualità. Però credo anche che non si debba sottacere la verità nuda e cruda, non è la percentuale in più o meno che cambia. E al tempo stesso prendere anche atto che queste manovre, questi tentativi dall'alto di voler impostare delle formule portano anche a delle sperequazioni fra enti insostenibili. Non si potrà dire che queste percentuali bizzarre e impazzite rispondano alla logica di premiare l'ente virtuoso o meno. Sono formule decise a livello centrale, neanche oggetto di concertazione con gli enti rappresentativi, le associazioni rappresentative degli enti locali, che poi producono degli effetti in alcuni casi semplicemente devastanti e insostenibili. Questa però è la situazione concreta, queste sono le cifre, su queste ci si deve confrontare e sono cifre semplicemente insostenibili. E ovviamente questo però vuol anche dire che noi siamo i primi ad essere aperti al confronto e soprattutto alla proposta. La proposta, ben vengano le proposte, infatti uno degli obiettivi dei percorsi di partecipazione che stiamo cercando di portare avanti anche con l'opinione pubblica è proprio anche quello di arrivare a una selezione stringente e rigida delle priorità, perché è chiaro che qui la logica è comunque quella di condurre gli enti locali alla gestione dell'essenziale, credo un po' come sia avvenuta probabilmente anche per la scuola, ormai la logica è questa, si deve fare l'essenziale, se si è coscienti di questo va bene, però va detto. Ormai gli enti locali vengono ricondotti in un alveo, in una sfera di azione ridottissima. Si deve puntare ai servizi essenziali, punto e basta. Va bene, io mi preoccupo di chi si occupa del resto, perché il welfare in Italia è essenzialmente un welfare locale, lo sappiamo bene tutti. Chi ha dei problemi viene a bussare alla porta del sindaco, dell'assessore e quant'altro, questo sia ben chiaro. Però se si ritiene questo, lo si dica chiaro e tondo. Si sta riconducendo, e il punto a questo punto che mi pongo è: ma il federalismo prossimo venturo cos'è a questo punto? Se prima di arrivare a definire il federalismo gli enti locali vengono ricondotti in una sfera così ridotta e minima, forse anche qui tutti speravamo in un qualcosa di nuovo, e ci stiamo per ritrovare invece con un qualcosa veramente vuoto. Anzi, io credo, visto che il 2011 dovrebbe essere l'anno in cui il governo punta a definire i fabbisogni standard, credo che queste manovre non avvengano a caso in questo momento, perché la definizione del fabbisogno standard, con l'esigenza di dimostrare che il federalismo non costa allo Stato e non costa in più a nessuno, sta portando a definire delle politiche in cui i servizi a livello locale vengono ridotti al minimo, i costi vengono ridotti al minimo, in modo che la definizione dei fabbisogni standard poi permetta allo Stato di barattare questi costi con i trasferimenti a livello minimo possibile. Poi chi vorrà recuperare in termini di servizio avrà la possibilità di aumentare le tasse, ma quando questo potrà avvenire, e comunque al regime del federalismo è previsto vada nel 2017. Quindi ce n'è ancora di acqua da passare sotto ponti. Quindi questo è il quadro che mi sono permesso un pochino di fare, con alcune considerazioni che ovviamente abbiamo fatto anche nelle settimane passate, ma soprattutto ci tengo a precisare, anche per correttezza istituzionale, illustrando questo percorso che ci ha portato a definire una tabella che credo comunque sia, e comunque la si pensi, sia utile per tutti, per avere un quadro realistico dei bilanci della Valdera, dei singoli comuni, e anche delle ripercussioni che ad oggi ci sono sulla Valdera e sui singoli comuni. Grazie.
Grazie. Allora, deve cambiare il file?
Sì, scusate.
Consigliere Accenni.
Ah, io spero di essere un pochino più breve, anche perché l'ora è tarda, io vengo anche da un altro consiglio comunale, sicché... Intanto parto dando anche la nostra solidarietà al sindaco di Casciana, perché si poteva evitare le dichiarazioni di cui è stato vittima. Volevo partire dicendo che io sono negli enti locali dal 97 e ogni governo di centrodestra, e mi sono sempre ritrovato quando si arriva al periodo delle finanziarie, a queste discussioni, e francamente dopo tutti questi anni un pochino mi sono anche un po' stufato, perché sono sempre dichiarazioni prettamente politiche, si dice che tagliano di qui, tagliano di là, ci si piange addosso tutte le volte, ma io di soluzioni e non ho mai sentite, cioè qualcosa di alternativo. Loro va bene, ci tagliano, ma noi faremo questo, questo e questo. Qui io stasera mi sarei aspettato più che altro questo, ci sono tutti questi tagli. Allora, veniamo qui con dire, allora c'è il rischio di questo, vogliono tagliare tutto questo, noi però siamo bravi, proponiamo di fare questo. Francamente noi siamo in una situazione particolare, noi siamo come un malato, una persona che è obesa, siamo stati fino a oggi, i nostri comuni, degli obesi erano, che però hanno bisogno... Come l'obeso ha bisogno di una cura medica, così i nostri comuni hanno bisogno di una cura, perché spesso c'è stato tanti utilizzi impropri del denaro pubblico, e ancora oggi si possano fare tante ottimizzazioni, e non mi si venga a dire di no, perché quando io ho visto negli ultimi 10 anni il moltiplicarsi dei gemellaggi, ho visto il moltiplicarsi delle consulenze. Io quando sono entrato nel primo consiglio comunale a Capannoli non esistevano i gemellaggi e le consulenze neppure. Oggi ci sono e sono all'ordine del giorno. Se noi andiamo a vedere le determine, e non i bilanci, ma le determine, che è la vera macchina amministrativa comunale dove si vede cosa esce, lì troviamo tutto il contrario di tutto, dalla ginnastica dolce arrivando ai progetti più strani che vengono inventati di consulenze per progetti che poi non verranno mai fatti. Ecco, se i tagli